Incontri di Gianfranco Fabi.
Immagina che non ci siano nazioni, non è difficile, niente per uccidere, niente per morire. Immagini John Lennon con questa canzone molto, molto partecipata e che ci fa forse sognare. Iniziamo il nostro incontro di oggi con Marco Magnani. Prima di presentarvi Marco Magnani, gli chiediamo perché Imagine.
Buonasera. Beh, Imagine per due motivi direi. Il primo è legata a dei ricordi molto belli, perché era un po' la colonna sonora dell'anno che ho trascorso negli Stati Uniti quando io ne avevo 16, con un'esperienza interculturale molto bella e quindi ricordi molto, molto forti, e lì cominciò il mio legame con gli Stati Uniti. Ma poi soprattutto perché dobbiamo ritrovare, penso anche in Italia, la voglia di immaginare, di sognare, di immaginare un paese, il paese come lo vorremmo, perché questo ci può dare la forza per poterlo cambiare, per avere speranza nel futuro.
Marco Magnani è stato protagonista recentemente degli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore, ha fatto un'interessante relazione ed è responsabile del progetto di ricerca Italy 2020 alla Kennedy School of Government dell'Harvard University. Ecco, una lunga esperienza tra Italia e Stati Uniti. Come mai questa scelta di alternare l'impegno in Italia con quello americano? Cosa è di interessante la realtà americana? Marco Magnani.
La realtà americana per me è stata la realtà nella quale ho iniziato a lavorare, quindi professionalmente mi sono formato, un paese a cui sono molto legato, però non ho mai voluto né potuto lasciare l'Italia interamente, quindi ho continuato, diciamo, sia dal punto di vista professionale che affettivo, a mantenere forti legami. In questi ultimi anni ad Harvard poi ho trovato un osservatorio privilegiato per poter studiare l'Italia, osservare l'Italia da lontano ma non troppo, e poterne magari vedere con maggiore lucidità quelli che sono i problemi, ma anche qualche possibile soluzione ai tanti problemi che abbiamo.
E quindi con un occhio sempre che rimane legato all'Italia, tra l'altro proprio in questi giorni esce un libro di Marco Magnani, 7 anni di vacche sobrie, come sarà l'Italia del 2020, sfide e opportunità di crescita per sopravvivere alla crisi, edito da UTET. Ecco, ne parleremo di questo libro, un libro che peraltro appunto comprende un po' l'esperienza americana per valorizzare quelle che sono le realtà, il DNA, lo chiave DNA italiano, che troppo spesso viene dimenticato. Perché scrivere un libro per dire agli italiani cosa dovrebbero fare?
Beh, innanzitutto lei ha citato il titolo gentilmente. Sappiamo che purtroppo non saranno i prossimi 7 anni di vacche grasse, speriamo che non siano altri 7 anni di vacche magre, quindi dobbiamo però rimboccarci le maniche, e l'ambizione non era di dire agli italiani cosa devono fare, ma semplicemente di provare a individuare alcune sfide, alcune opportunità che abbiamo di fronte da affrontare nel medio e lungo periodo, appunto tra qui e il 2020, e che possibilmente siano a costo zero o a basso costo, perché i vincoli di bilancio non ci consentono di trovare, affrontare sfide che richiedono investimenti, e anche, come dice lei, che siano un po' come nel DNA degli italiani, cioè che sia un po' riscoprire delle forze tradizionali che l'Italia e gli italiani hanno, perché nei momenti di crisi bisogna appellarsi alle forze, ai punti di forza che si hanno, non bisogna cercare di reinventarsi in soluzioni improbabili.
Quindi... Ecco, entreremo magari nel merito anche del libro, di queste tesi, però vorrei partire proprio dall'esperienza americana, l'esperienza dell'università americana. Anche su questo, cosa c'è di diverso nell'università americana rispetto all'università italiana? Uno dei punti deboli, lo si dice anche nel libro, è proprio quello dell'istruzione, della cultura, dell'avviamento al lavoro, della capacità, degli strumenti di formazione di avvicinarsi a quella che è la realtà poi sociale, produttiva, di crescita del paese. Cosa c'è di diverso nell'esperienza americana che può essere portata, che deve essere portata nell'esperienza italiana?
Ma ci sono tante cose diverse, alcune sono migliori, alcune sono peggiori, perché il sistema italiano comunque è un sistema che ha tante cose positive. Una cosa però su tutte che mi piace ricordare, che io trovo straordinaria nel mondo universitario americano, è una totale apertura e una totale osmosi innanzitutto tra faculty e studenti e visiting fellows, e quindi un interscambio, diciamo, tra tutto il corpo di persone che vive attorno all'università, e poi anche un'apertura dell'università verso il mondo che la circonda. I due esempi più eclatanti sono: uno a Stanford a Palo Alto, che è aperta sulla Silicon Valley, quindi c'è questo interscambio di cui beneficiano sia il mondo della Silicon Valley che Stanford. Il secondo esempio è da Harvard, dove mi trovo, dove c'è un'osmosi con la città di Cambridge, dove c'è un patrimonio, una concentrazione di talenti straordinarie, e quindi questa totale apertura dell'università sulla società.
Ecco, prima di entrare nel sistema, per così dire, culturale dell'università, lei ha fatto anche un'esperienza strettamente finanziaria, JP Morgan e in Italia Mediobanca. Ecco, poi dopo ha pensato di passare forse a una realtà un po' diversa. La finanza già qualche anno fa aveva qualche problema.
Ma non sta a me dire. Il mondo professionale dove ho vissuto per tanti anni è un mondo straordinario, dove ho avuto modo di costruire molte relazioni e molte cose positive. Avevo voglia di cimentarmi in qualcosa di diverso, e questa opportunità in un ambiente straordinario come Cambridge, come Harvard, me l'ha dato.
Ecco, adesso 7 anni di vacche sobrie, questo titolo molto accattivante, un libro scritto con la collaborazione peraltro di Angelo Ciancarella, che è stato giornalista del Sole 24 Ore, è un libro in cui si affrontano i 7 peccati capitali e le 7 opportunità, potremmo dire, dell'Italia, ed è significativamente introdotto da 2 citazioni, una di Dante, molto conosciuta, fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtù e conoscenza, e l'altro di un economista italiano, forse poco conosciuto, ma che viene in questo periodo molto rivalutato, Antonio Genovesi. Faticate per il vostro interesse, ma non vogliate fare l'altrui miseria, e se potete, quando potete, studiatevi di fare gli altri felici. Quando si opera per interesse, tanto più, purché non si sia pazzi, si deve essere virtuosi. È la legge dell'universo che non può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. Ecco, un economista che parla di felicità. Alcuni economisti negli ultimi anni hanno riscoperto questa dimensione della felicità, del benessere collettivo, del bene comune, al di là del profitto, dei numeri, del PIL. Ecco, c'è anche nella sua prospettiva questa dimensione di un'economia che parli alla persona, che parli all'uomo e non solo ai numeri?
Certamente, certamente. Intanto entrambe le citazioni mi piacciono molto, perché sono un invito all'ottimismo, a essere costruttivi, a rimboccarsi le maniche, a darsi da fare, cosa che è molto importante in Italia oggi, piuttosto che cadere, come facciamo spesso, in un vittimismo e nella lamentela. Certamente ci deve essere molta attenzione all'uomo nelle scelte importanti che l'Italia deve affrontare nei prossimi anni. Per questo alcuni dei temi, in particolare mi riferisco a quello della valorizzazione della cultura, della valorizzazione della scuola e anche altri di cui si parla nel libro, sono proprio riferiti all'uomo, all'individuo e poi come conseguenza anche alla possibile crescita economica che ne può derivare.
Ecco, quindi anche alla diversità delle persone, alla valorizzazione di questa diversità. Molto spesso si parla di economia come necessità di una maggiore uguaglianza. Certamente bisogna superare le ingiustizie, avere una migliore equità, ma sottolineando e valorizzando anche le diversità. Per questo anche il richiamo al merito, che molto spesso viene all'interno di questo libro, è sicuramente qualcosa da sottolineare.
Sì, il merito è molto importante e secondo me deve partire dalla scuola secondaria, perché il merito consente alla scuola di essere più equa e soprattutto consente di aumentare la mobilità sociale, che in Italia purtroppo manca, è molto limitata, e che però è fondamentale, perché solo la mobilità sociale può dare una prospettiva futura, una speranza futura ai giovani, e un paese dove i giovani non hanno una speranza del futuro è un paese senza futuro. Quindi la mobilità sociale, che parte, ripeto, secondo me, dalla valorizzazione del merito nella scuola, è fondamentale proprio per il futuro di un paese.
Ecco, ma una mobilità sociale che non è solo quella di andare all'estero. Molto spesso i giovani italiani, certamente con coraggio e con passione, bisogna dare atto di questo, cercano all'estero le loro opportunità di crescita. Bisogna dare anche però la possibilità di tornare.
Sì, io ho sempre ritenuto, essendo una persona che è stata all'estero per tanti anni, non c'è nulla di male che i nostri giovani vadano all'estero come fanno spesso e anzi si facciano valere, il che non fa altro che dimostrare che il nostro sistema di educazione è molto valido. Il problema è un altro, il problema non è che i giovani vanno all'estero a fare esperienze, il problema è che poi il paese non sempre è in grado di attrarli e farli tornare o comunque tenerli collegati all'Italia, cioè una volta che partono il paese li perde. Quindi il problema non è che vanno all'estero, il problema è cercare poi di tenerli legati al paese.
Ecco, in questo senso il compito delle istituzioni pubbliche, ma anche delle grandi aziende private, è molto importante. Forse negli Stati Uniti c'è molta più mobilità, in Italia c'è molta più ritrosia a sottolineare appunto la capacità dei giovani. Più sul fronte pubblico o più sul fronte privato, o mettiamo tutte e due sul banco degli imputati?
Ma io metterei tutte e due sul banco degli imputati. Certamente ci sono dei limiti strutturali, perché essendo in Italia in gran parte l'economia costituita da piccole e medie imprese, diventa difficile per queste offrire, diciamo, certi tipi di opportunità, quindi questo è un limite strutturale. Però al di là di quello, pubblico e privato mi sembra facciano un po' fatica a riattrarre gli italiani che sono andati all'estero, a trattenere i talenti italiani in Italia e anche, e questo è un altro limite che abbiamo, a riuscire a attrarre talenti stranieri, talenti che vengono da altri paesi. In paesi che perdono molti giovani talenti nell'est europeo e in altri paesi, si va a vedere dove vanno questi flussi, e questi flussi vanno spesso in Germania e negli Stati Uniti. L'Italia non riesce ad attrarre giovani talento anche stranieri.
E questo è importante. Abbiamo parlato di mobilità sociale, mi fanno cenno dalla regia che dobbiamo dare spazio alle notizie sul traffico. Restate con noi per questo nostro incontro con Marco Magnani.
Incontri.
Posso dire che sono un sognatore, ma non sono il solo, immagino di avere anche tante persone insieme a me. Imagine di John Lennon, con questa canzone introduciamo di nuovo l'incontro con Marco Magnani, che ringraziamo di essere con noi questa sera. Marco Magnani è responsabile del progetto Ricerca Italy 2020 alla Kennedy School of Government della Harvard University. Ecco, forse nella prima parte non abbiamo spiegato che cos'è questo progetto di Ricerca Italy 2020 della Harvard University.
Beh, un progetto, innanzitutto è molto bello che ci sia un progetto di ricerca in un posto come Harvard che si occupa d'Italia. Io sono di questo sono fiero, perché l'ho proposto, il progetto è stato approvato ed è molto apprezzato. Si studia l'Italia del futuro, l'Italia dei prossimi 10 anni, e in particolare si analizzano quelle che sono le principali sfide che l'Italia deve affrontare per tornare a crescere. Sfide che però sono anche opportunità, e questi sono un po' gli argomenti di cui ci si è occupati in questo studio e che sono sintetizzati in questo saggio.
Ecco, ma anche perché forse per spiegare agli americani che l'Italia non è solo pizza, mandolino e mafia.
Sì, ma gli americani sono molto consapevoli, l'Italia ha un potenziale enorme, direi che non riescono a capire come mai con un potenziale di questo genere l'Italia non riesca a essere in una traiettoria di crescita più importante, in una posizione, diciamo, più consona. Questo non riescono a capire gli americani, non ci hanno mai sottovalutato, insomma, sono perfettamente consapevoli del potenziale dell'Italia.
Ecco, il libro inizia, dopo le citazioni che abbiamo detto prima, con parlando di Luca Parmitano, che è un astronauta italiano che è stato per 6 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e lei dice nell'introduzione: l'Italia si vede e si ama meglio da lontano. Si ama meglio da lontano, nel senso che poi avere a che fare con i problemi quotidiani dell'Italia è molto più ostico che non guardare e saperne apprezzare i grandi valori positivi.
Sì, questa è una sensazione che penso che tanti di noi, quando viaggiano, quando sono all'estero, hanno provato, cioè quando si è lontani dal nostro paese se ne ricordano le cose positive, ci mancano tante cose, e quindi si tende a concentrarci su quello che ci manca, non sul negativo. Poi si torna in Italia e inevitabilmente, diciamo, si riaffrontano e si vedono tutte le problematiche che ci sono, però questo è un segno d'amore, vuol dire che del paese siamo innamorati, e come dice appunto Palmitano, vedendo da lontano il proprio paese lo si vede con maggiore lucidità e si impara appunto ad apprezzarlo maggiormente.
E allora guardiamo un attimo anche come si guarda questa Italia nel libro Sette anni di vacche sobrie, lo ricordo, edito da UTET, in cui sono molti capitoli. Abbiamo parlato della mobilità sociale e della scuola. Un tema importante è quello dello sviluppo locale, l'Italia dei territori e delle 100 città, uno sviluppo locale che è anche uno degli elementi su cui l'Italia è fondata, le piccole e medie imprese, le imprese familiari, le imprese che mantengono un loro radicamento sul territorio. Si cita nel libro Luxottica, per esempio, che è un'impresa che è diventata multinazionale, che peraltro ha acquistato, prima della Fiat, un'azienda americana. Adesso la Fiat ha acquistato la Chrysler. Luxottica ha acquistato una grande azienda americana, si è espansa, è diventata globale, ma ha mantenuto le proprie radici nel Cadore, nella piccola realtà locale. Ecco, è una realtà questa che può essere un punto di debolezza, ma che può diventare un punto di forza.
Sì, io direi un punto di forza, e lo dimostrano non solo il caso di Luxottica, ma tante altre aziende italiane, citiamo Barilla, Ferrero, tanti altri, che hanno dimensioni di multinazionali, sono marchi riconosciuti nel mondo, vendono e producono in tutto il mondo, ma hanno mantenuto delle radici e un legame con il proprio territorio fortissimo, e questo per loro è una forza da tanti punti di vista. E questa è la forza dell'Italia. La forza dell'Italia sono i territori, quelli che ad Harvard già 30 anni fa Michael Porter definì e studiò come clusters, cioè che vanno ben al di là del distretto industriale, cioè un complesso di pubblico, privato e di cooperazione a livello locale che può creare un vantaggio competitivo. Non dimentichiamoci che l'Italia è l'Italia delle 100 città, cioè ogni città ha una sua storia, un suo territorio e anche una sua storia, diciamo, economica, e quindi valorizzare questo localismo può essere un vero valore aggiunto in un mondo globale.
Ecco, che può essere anche il valore del bello. Si può ricordare Adriano Olivetti che costruire la fabbrica nel sud volle una fabbrica bella, aperta al territorio, da cui si potesse godere anche il panorama, non una fabbrica chiusa. In questo senso il vivere in un ambiente bello, in un ambiente che ricorda appunto dei valori che non sono quelli solo quelli strettamente economici, è un valore aggiunto per l'Italia.
Assolutamente, forse non sempre siamo talmente abituati da questo, non sempre lo apprezziamo. Questo può essere un valore aggiunto anche dal punto di vista economico, perché non dimentichiamo che alcuni dei settori nei quali siamo leader nel mondo, in particolare quello del design, della moda, alla fine hanno profonde radici nella cultura e nella capacità, diciamo, storica di apprezzare il bello. E quindi questo è un valore aggiunto che è un vantaggio competitivo che ci è unico dell'Italia rispetto a qualsiasi altro paese del mondo, ed è difficilmente replicabile e copiabile da altri.
E questo lo ha ricordato nel suo intervento agli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore. Forse l'Italia, questa attenzione alla cultura va sollecitata, c'è quasi come un luogo comune, ma poi non fa fatica a diventare operativa, fatica a diventare una realtà concreta. Molto spesso parliamo dei problemi che hanno le realtà culturali in Italia, pensiamo a Pompei, alle difficoltà di mantenere in efficienza un valore che è unico al mondo, che potrebbe essere molto valorizzato, molto più di quanto avviene attualmente.
Assolutamente. Cultura però non è solo, si collega spesso la cultura al turismo quando si parla di come, diciamo, valorizzare, certo, dal punto di vista economico la cultura, e questo è vero, e in questo potremmo fare molto molto meglio, perché dato il patrimonio culturale che abbiamo, diciamo, i nostri numeri di turismo potrebbero essere migliori. Però cultura non è solo turismo, cultura vuol dire anche poter creare nuovi non solo posti di lavoro, ma nuovi mestieri, nuove professioni, vuol dire applicare, introdurre nuove tecnologie. Cultura, diciamo, facilita, come lei ha ricordato, le produzioni locali, ma è qualcosa di unico, un unicum italiano, perché si fonda sostanzialmente sulla qualità del capitale umano, sul talento individuale. Mi piace ricordare che figure che dal punto di vista economico spesso sono considerate magari secondarie o poco, tra virgolette, produttive, mi si passi il termine, come artisti, architetti, musicisti, designer, attori, sono in realtà degli individui che hanno delle qualità e dei talenti e delle conoscenze particolari, e che le loro creazioni sono il risultato di un mix molto difficile da replicare: capacità, talento, istruzione, esperienza, training. Questa combinazione tra la conoscenza, diciamo, esplicita, che è replicabile, e quella invece tacita, come si dice, cioè che è più difficilmente replicabile, è un valore aggiunto assolutamente unico, che può avere delle ripercussioni economiche molto molto rilevanti.
Ecco, in questa prospettiva si parla nel libro di innovazione low cost, cioè di una necessità per l'Italia di entrare in un sistema di innovazione, perché poi nell'innovazione c'è la vera forza competitiva innovativa di un paese, però un'innovazione che non è solo di alta tecnologia, non è di alta sofisticazione e di alta capacità appunto di sfruttare le nuove tecnologie, l'informatica, le telecomunicazioni e via, ma di mettere proprio della cultura nell'ambito della produzione, di far sì che non ci siano solo degli oggetti sempre più utili ma sempre meno vicini alla persona, ma delle capacità della persona di sfruttare al massimo anche le cose più semplici. Cos'è questa innovazione low cost?
Sì, l'idea qui era questa. L'innovazione, come tutti sanno, è strettamente correlata agli investimenti che un paese fa in ricerca, quindi sarebbe facile dire dobbiamo investire di più in ricerca e quindi avere più innovazione, e questo dobbiamo farlo perché l'Italia, lo ricordo, investe soltanto l'1,25% del proprio PIL in ricerca contro il 2,25% della Francia, il 2,80% della Germania, addirittura il quasi 4% della Finlandia, quindi più investimenti in ricerca sono necessari e portano a maggiore innovazione. Però ripeto, come dicevo prima all'inizio, abbiamo dei problemi di bilancio sia pubblico che privato, e quindi l'idea del libro è ritrovare idee low cost o a costo zero. Allora c'è anche un altro tipo di innovazione, come le ricordava, che non è solo tecnologica ma anche e che però ha necessita di meno investimenti, innovazione di processo, di logistica, di organizzazione del management, che può essere molto importante soprattutto in un paese con molta piccola e media impresa come l'Italia. Innovazione nella governance, assolutamente low cost, ma molte delle nostre imprese, delle piccole e medie imprese, beneficerebbero enormemente da una maggiore chiarezza di ruoli tra management e proprietà. Molte di queste imprese familiari soprattutto vedono nel passaggio generazionale sbagliato un po' la fine della loro crescita. Un maggiore, ad esempio, coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nella governance, nella gestione delle aziende potrebbe aiutare a superare molte tensioni con i sindacati. Questi sono tutti esempi di innovazione a costo zero o low cost, che però potrebbero portare degli aumenti di produttività e di crescita al paese.
Ecco, ci avviamo alla conclusione. Purtroppo innovazione anche il libro suggerisce sul fronte dell'integrazione degli immigrati. In questo la società americana è una società che può certamente dare esempi. Gli italiani sono integrati molto bene della società americana. Il sindaco di New York adesso è un ex italiano, un italiano di famiglia, di tradizione. Una parola su questo.
Sì, qui diciamo innanzitutto partiamo da un dato di fatto, cioè la realtà è che in Italia ormai l'8-10% del PIL è prodotto da immigrati. Ci sono 180.000 immigrati che sono imprenditori, quindi questa è la fotografia attuale. Quindi prima ancora che un'opportunità, l'integrazione è una necessità. Allora facciamone anche un'opportunità, cercando di imparare a valorizzare non solo l'immigrazione ma anche la diversità in senso lato. In questo, devo dire, dagli Stati Uniti forse qualcosa possiamo imparare.
Grazie Marco Bagnani. Cosa possiamo imparare? Abbiamo tante opportunità, abbiamo tante possibilità, abbiamo tanti valori da mettere in gioco come Italia. Speriamo veramente che i prossimi anni possano essere 7 anni di vacche sobri, ma di vacche che possano darci delle soddisfazioni, come il titolo di questo libro di Marco Magnani, edito da UTET. Ve lo ricordo e ringrazio Marco Magnani di essere stato con noi, responsabile del progetto di ricerca Italy 2020 alla Kennedy School of Government della Harvard University. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata a tutti.